E così è arrivato anche il turno di salutarvi, ovviamente intendevo, di abbracciarvi tutti quanti, di ringraziarvi ancora una volta perché siete qua, siete rimasti ad aspettarci finora. Nello studio dell'Apocalisse stiamo esaminando il capitolo 10. Teniamo presente che questo capitolo è l'intervallo fra la sesta e la settima tromba. Nei capitoli precedenti, l'8 e il 9, siamo stati posti di fronte alla conseguenza del rifiuto di Dio da parte della società. Questo ha significato sofferenze e giudizi. Difatti abbiamo considerato lo squillo delle prime sei trombe e ogni volta abbiamo assistito a un crescendo di difficoltà. Purtroppo non possiamo attenderci un futuro migliore quando non vi è un pentimento sincero di fronte ai continui richiami di Dio. Questo è grave perché significa che non vi è più speranza e certamente è molto grave trovarsi in una simile situazione. D'altra parte, questo è il destino di tutti quelli che escludono Dio dalla loro vita. Succede che per un certo tempo possono coltivare le loro illusioni, perché Dio li lascia fare, ma queste illusioni finiranno presto, e quando il Signore lo decide. Egli riprende i suoi giudizi, riaffermando la sua autorità. Egli ha il diritto, il potere, di riprendere l'iniziativa in qualsiasi momento, perché solamente Lui è il Signore. Questa è la lezione fondamentale che viene impartita da questi capitoli. Infatti ora, nei capitoli che vanno dal 10 al 14, si descrive quello che accadrà verso la metà dei sette anni della tribolazione. Questo spiega la ripetizione di Giovanni concernente la divisione dei tre anni e mezzo, ripetuto nelle diverse forme come leggiamo in alcune parti di questo libro profetico. Vi ricordate, tra il sesto e il settimo sigillo ci fu la pausa per identificare due gruppi durante la grande tribolazione. Qui, tra la sesta e la settima tromba, invece, abbiamo un intervallo, durante il quale vengono presentati tre personaggi. In questo capitolo abbiamo la descrizione dell'angelo potente. Giovanni vede scendere dal cielo un altro angelo potente, cioè un angelo di grande maestà e potenza, descritto come un altro, perché non venga confuso con uno dei sette angeli che suonano le sette trombe. Vi rileggo comunque i primi tre versetti trattati. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole, i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce, come un leone ruggente, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Ora passiamo a leggere il versetto quarto, dal quale apprendiamo un'altra particolarità. Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere. Alla voce del Figlio di Dio fanno eco sette tuoni. Questo, amici, è un particolare che conferisce solennità a tutta la scena. Difatti nella scrittura i tuoni accompagnano sempre i giudizi di Dio. Essi sono qualcosa di inaspettato e creano un'atmosfera di timore. In questo caso, i sette tuoni, nel parlare di completezza, proferiscono un preciso messaggio che Giovanni comprende e che vorrebbe mettere per iscritto, ma una voce dal cielo, evidentemente la voce di Dio che gli sta parlando nel corso di questa visione, gli ordina di sigillare queste cose, cioè di non scriverle. Qualcuno che mi sta ascoltando mi potrebbe chiedere: ma perché queste cose vengono tenute nascoste, se questo è il libro delle rivelazioni? Questo è l'unico punto del libro in cui viene nascosto qualcosa. E sinceramente non saprei dire il perché. Pertanto sarebbe inutile cercare di indovinare quanto è stato detto. Ci sono infatti rivelazioni che non possono essere trasmesse. A riguardo possiamo ricordare quello che è accaduto a Paolo quando fu rapito in paradiso. Egli disse che udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Un giorno conosceremo perfettamente i pensieri di Dio. Dopo queste spiegazioni arriviamo al quinto versetto di Apocalisse, capitolo 10, che leggeremo fino al settimo. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti. Ciò che viene descritto in questi versetti, amici in ascolto, è della massima importanza, perché in essi ci viene descritta l'immutabilità nel tempo della parola di Dio. Infatti passaggi come questi ci danno la conferma. Salmo 119, versetto 89. per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Isaia 40, versetto 8. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Marco 13, versetto 31. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Prima Pietro 1, versetto 25. Ma la parola del Signore rimane in eterno. Talvolta ci capita di leggere le scritture con superficialità, come se il contenuto biblico non ci riguardasse. Avere questo atteggiamento verso la rivelazione di Dio è molto grave. Infatti, non soltanto tutte le promesse di Dio hanno nel Signore il loro sì, ma come è detto nei passi appena letti, il Figlio di Dio giura, come si impegna nel nome di Dio, ad attuare i giudizi pronunciati. Lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 6, versetto 13, scrive, nel ricordare le promesse che Dio fece ad Abramo, «Siccome Dio non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso». Quindi, amici, come sono reali, come sono concreti il cielo, la terra, il mare, così avverrà tutto ciò che il Signore ha detto. E qual è l'oggetto di questo solenne impegno? Lo vediamo nelle parole, che non ci sarebbe stato più indugio. Questo è il lieto annuncio dal cielo per i santi di Dio, i credenti che saranno sulla terra, che si troveranno in mezzo alle difficoltà. Infatti, essi ripetutamente si chiederanno quanto tempo durerà ancora. L'attesa del ritorno di Cristo sarà breve, e ciò è la conferma delle parole di Cristo nel discorso sul Monte degli Ulivi, quando disse «Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe». Dopodiché viene il momento in cui i giudizi divini non subiranno più rinvii. Brani come questi, tratti dalla Bibbia, ce ne danno la conferma. Abacuc 2, versetto 3. «Perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine, non mentirà, se tarda». Aspettala, poiché certamente verrà, e non tarderà. Ebrei 10, versetto 37. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà. Numerosi schernitori che ancora oggi dicono, dov'è la promessa della sua venuta? Molto presto avranno la bocca chiusa, e il mistero di Dio proclamato dai suoi servi sarà adempiuto. A questo punto, il mistero di Dio diventerà finalmente chiaro. Molti aspetti di questo ministero sono stati svelati, tuttavia questo sembra essere maggiore di qualsiasi altro ed è la somma di tutti. Infatti nella Bibbia si parla di diversi misteri, sono in Prima Timoteo 3, versetto 16, c'è parlato del mistero dell'incarnazione. È scritto, «Senza dubbio, grande è il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito». È apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Altro mistero di cui si parla nella Bibbia è il mistero su Dio, lo troviamo in altri passaggi come questi che ora vi leggerò, ci parlano del mistero della Chiesa. Romani 16, versetto 25. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti. Oppure in Efesini 1, versetto 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. O in Colossesi 2, versetto 2, troviamo queste parole, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Poi ci viene parlato del mistero del rapimento. Prima Corinzi 15, versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. E infine, il mistero dell'empietà. Seconda Tessalonicesi 2, versetto 7. Infatti il mistero dell'empietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. In questo caso il mistero di Dio include tutto il progetto redentore, cioè la salvezza per quelli che credono in Cristo Gesù come loro Salvatore, ma giudizio per tutti coloro che volontariamente, nonostante i ripetuti appelli che il Signore fa loro, lo rifiutano rimanendo nei loro peccati. Amici, chiunque voi siate, non illudetevi perché inesorabilmente verrà il momento in cui Dio metterà la parola fine alla presunzione, all'orgoglio umano. Suggerisco che anche voi mettiate la vostra mano in quella del Creatore e Redentore, vero uomo, vero Dio, affinché possiate fare pace con Lui, in Cristo, e se lo farete, non dovrete subire tutti questi giudizi. Dopo che Gesù Cristo, sotto forma di angelo potente, ha ricordato a Giovanni che tutti gli annunzi profetici avranno pieno compimento e senza ritardi, abbiamo la voce dal cielo e lo strano ordine dell'angelo che dice allo stesso apostolo di mangiare il libro, come c'è descritto in questo versetto, l'8 di Apocalisse, capitolo 10. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: «Va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Quest'ordine proviene indubbiamente da Cristo nel cielo, da dove egli sta guidando ogni operazione riportata in questo libro. Egli infatti ha il pieno controllo, ed è indubbiamente vero che il libro dell'Apocalisse è il libro che glorifica il nostro meraviglioso Salvatore, Signore Gesù. Egli è il giudice di tutta la terra, e noi lo contempliamo mentre Dio lo esalta dandogli un nome sopra ogni altro nome. Infatti, la voce divina che accompagna Giovanni in tutte queste rivelazioni non permette che egli sia solo uno spettatore e osservatore di quello che accade, ma in qualche modo lo coinvolge. In modo particolare, attraverso questo passo, ci viene ricordato che è volere di Dio farci suoi collaboratori, facendoci partecipi del suo piano. Così gli ordina di farsi dare dall'angelo potente, cioè Gesù Cristo, il libretto che tiene in mano, e questi, nel consegnarglielo, gli ordina di mangiarlo, anticipandogli anche la strana esperienza che farà. La strana esperienza che Giovanni farà con il libro è che esso in bocca sarà dolce come il miele, ma nelle viscere sarà amaro, come osserviamo dai versetti successivi, il 9 e il 10 di Apocalisse, capitolo 10. Io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai. E mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza. Mangiare il libro significa ricevere la parola di Dio per fede. Questa rivelazione non è nuova, perché ci ricorda l'esperienza già fatta da diversi personaggi nell'Antico Testamento. Per esempio in Geremia 15, versetto 16, leggiamo: «Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me». Signore, Dio degli eserciti. Geremia paragona la meditazione della parola di Dio al mangiarla. Anche Ezechiele, al capitolo 3, nei primi tre versetti, fa la stessa cosa e a riguardo scrive: «Egli mi disse, figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo e va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse, figlio d'uomo, nutriti il ventre, riempiti le viscere di questo rotolo che ti do». Io lo mangiai, e in bocca mi fu dolce come del miele. Ezechiele mangia il rotolo, e dice che sembra un dolce. E questo è quello che la parola di Dio rappresenta per il credente. Ancora in un altro passo, in Proverbi 16, versetto 24, ci viene detto: «Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa». Questi passi ci ricordano che la parola di Dio deve essere divorata, deve essere assimilata per fede, non solo come un elemento culturale, ma deve diventare parte integrante della nostra vita. Ricevere la parola di Dio, certo, è dolce come il miele. Nel Salmo 119, al versetto 103, è scritto: «Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca». Ciò significa che quando si accetta per fede la verità che essa esprime, trasmette vita eterna, reca benedizione. La parola di Dio è spesso paragonata al pane che nutre. Gesù disse a Satana, che lo tentava: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Un altro passo della Bibbia dice che la parola è simile al latte, elemento insostituibile per una buona crescita dei bambini neonati. Prima Pietro 2, versetto 2. «Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza». E per ultimo, la parola è paragonata al cibo sodo, indispensabile per una nutrizione completa che porti alla maturità. E a riguardo l'apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto, al capitolo 3, nei primi due versetti, queste parole: «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali». Ma quando si tratta di trasmettere questa parola e comunicarla fedelmente, questo diventa talvolta difficile, amaro, sia per il suo contenuto che richiama posizioni chiare, definitive, sia per l'ostilità che questa parola spesso incontra fra gli uomini. A questo riguardo troviamo scritto in essa Geremia 15, versetti 16 sino al 20. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Io non mi sono seduto assieme a quelli che ridono, e non mi sono rallegrato, ma per causa della tua mano mi sono seduto solitario, perché tu mi riempivi di sdegno. Perché il mio dolore è perenne, e la mia piaga è incurabile, rifiuta di guarire? Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura? Perciò così parla il Signore. Se torni a me, io ti lascerò ritornare, rimarrai davanti a me, se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca, ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo, essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Un altro profeta, il cui nome è Ezechiele, scrisse a riguardo dell'amarezza della parola di Dio queste affermazioni che ora vi leggo proprio dal suo libro. Egli mi disse: «Figlio d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, poiché tu sei mandato non a un popolo dal parlare oscuro o dalla lingua incomprensibile, ma alla casa di Israele, non a molti popoli dal parlare oscuro e dalla lingua incomprensibile, di cui tu non capisca le parole. Certo, se io ti mandassi a loro, essi ti darebbero ascolto, ma la casa di Israele non ti vorrà ascoltare, ha la fronte dura e il cuore ostinato. Ecco, io rendo dura la tua faccia, perché tu possa opporla alla faccia loro, rendo dura la tua fronte, perché tu possa opporlo alla fronte loro. Io rendo la tua fronte come un diamante, più dura della selce. Non li temere, non ti sgomentare davanti a loro, perché sono una casa ribelle». Poi mi disse: «Figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le parole che io ti dirò e ascoltale con le tue orecchie». D'altra parte, amici, non si può fare diversamente. Infatti, si può comunicare un messaggio in modo fedele solo quando noi stessi lo abbiamo assimilato. A volte è bello sapere quello che Dio sta per fare, ma quando scopriamo che è un giudizio, beh, allora diventa amaro. È bello conoscere il libro dell'Apocalisse e quello che Dio intende fare, ma quando scopriamo la punizione che si abbatterà sul mondo intorno a noi e che rifiuta Cristo, non possiamo rallegrarci. A quel punto la profezia diventa amara. Ma esiste anche un'altra lezione in questo, cioè che molte persone iniziano lo studio della profezia con entusiasmo, ma quando si accorgono che queste parole potrebbero applicarsi alla loro vita e che avrebbero implicazioni personali, perdono interesse, hanno l'amaro in bocca e, spaventandosi, si allontanano. Mentre molti altri amano studiare le profezie per la loro naturale curiosità di conoscere il futuro, ma scoprendo che non c'è niente nella scrittura che li aiuti e li entusiasmi, la rifiutano con spavento. Altri ancora invece si entusiasmano per l'arrivo del personaggio che vi è annunziato. A questo riguardo, una volta un mio amico mi disse che le persone sono più interessate all'anticristo che a Cristo, e ho scoperto che aveva ragione. Comunque, per saperne di più anche attorno a questa figura, io vi do appuntamento a domani, alla stessa ora, in modo che possiamo stare ancora insieme, riaprire delle pagine del libro dell'Apocalisse e leggere ancora, attingere ancora da questo testo che appartiene alle Sacre Scritture. Appuntamento allora domani. Ciao.